Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Enzo Sellerio, l'importante editore siciliano che fu tra l'altro anche un grande fotografo e animatore di iniziative artistiche e culturali. Lui era infatti nato a Palermo il 25 febbraio del 1924. Sono molti gli eventi in programma per questo anniversario. Il primo è la mostra allestita al Teatro Massimo di Palermo dal titolo Scenario Volti dello Spettacolo, che vede esposte 40 fotografie di Enzo Sellerio. Olivia Sellerio, figlia di Enzo ed Elvira Giorgianni, è presidente della casa editrice fondata dal padre insieme alla madre ed è anche curatrice dell'archivio Sellerio, compositrice e cantautrice. Ci ha raccontato di come suo padre, prima di diventare editore lanciando la Sellerio nel 69, fu prima di tutto fotografo.
Non ha mai in nessun modo abbandonato il racconto per immagini, perché lui ha semplicemente cambiato strumento, non ha mai smesso di fotografare, ci sono tante cose che poi lui non ha più pubblicato, però insomma lui camminava con la macchina al collo fino alla fine dei suoi giorni, ma ha scelto poi di raccontare, gli è capitato, ma gli è piaciuto raccontare anche dalla parte della carta, dei libri d'arte che lui seguiva, dei libri di fotografia, e inventando tutte le copertine, la grafica di tutte le collane della casa, che ancora, diciamo, sono quelle come le ha lasciate lui. Lui diceva ha inventato una grafica a prova di grafico, insomma. Quindi ormai ci sono queste cose che funzionano, sono tra l'altro molto imitate. Lui si divertiva molto di questa cosa, diceva dovremmo mettere nelle nostre copertine delle fascette come la settimana enigmistica, che diceva il settimanale che vanta maggiore, il più grande numero di tentativi di imitazione. Per lui era una cosa che insomma lo lusingava, voleva dire che questa invenzione aveva funzionato bene. Io ricordo che nostro padre insieme a nostra madre hanno lavorato a questa impresa in un modo meravigliosamente artigianale, per cui si sperimentava tutto, si faceva tutto sulla carta ai tempi, insomma era così, e poi noi venivamo da un mondo fortunato perché c'era una grande storia di fermento culturale antichissima, noi ancora ci risentiamo, ci sentiamo orgogliosi di Federico II, insomma, però tutto questo fermento che negli anni aveva permesso alla casa editrice di nascere a Palermo, tra l'altro con grande fierezza, le posso dire per esempio che lì si sperimentava, come dicevo, tutto, c'erano questi menabò, tutto era fatto di carta, le impaginazioni erano fatte con grandi fogli A4 messi in sequenza, e poi lì cominciava il racconto nel racconto, perché anche quello di impaginare, anche quello è una storia nella storia, perché lei mi insegna che se un'immagine segue o precede un'altra, la temperatura emotiva, diciamo, diventa un'altra, la famosa narrazione che ora è sulla bocca di tutti, è una parolaccia ormai inascoltabile, ma quella cambia in un senso o in un altro. Quindi fatte le fotografie oppure scelte le immagini in un libro d'arte, poi la sequenza, l'impaginazione eccetera sono una storia nella storia. Quindi lui in questo era molto rigoroso, era molto anche divertito, perché gli piaceva, come gli piaceva fotografare, lui aveva un lato ironico e un lato rigoroso che convivevano benissimo, e lo ha fatto convivere anche nel suo mestiere di editore. Le posso dire che quando io ero ragazzina ricevevamo delle telefonate a casa, perché la prima collana, che è stata anche un'anomalia, diciamo, mai credo eguagliata, diciamo, nella storia dell'editoria forse mondiale, quella di così ritrovarsi in classifica con un libro intonso, quindi quelli con le pagine ancora da tagliare, portava ai meno informati, diciamo, a stupirsi. Quindi ricevamo delle telefonate, è vero che siete poveri, però magari queste pagine tagliatele, no? Era quella che era, noi eravamo veramente poco facoltosi, diciamo, però era una scelta di grande raffinatezza, insomma, eccetera, che veniva scambiata così per sciatteria, diciamo, è stato molto divertente. Poi lì le messaggerie italiane hanno chiesto, che era una sua istituzione, ci hanno chiesto insomma adesso una collana diversa, e anche lì c'è stata una battaglia, perché c'era stato chiesto di rimuovere Palermo dalla sigla, no? E noi insomma invece ci chiamiamo, ci continuiamo a chiamare Selleri Editore Palermo, perché era importante in quegli anni.
E perché volevano farvelo togliere?
Perché sembrava una cosa più relegata alla provincia, più relegata a un carattere così regionale, mentre invece per esempio lì mia madre, che poi ha seguito tutti i libri di narrativa negli anni, poi si sono divisi i settori, era molto attenta che in Sicilia una casa editrice si chiamasse l'Editore Palermo non fosse in alcun modo provinciale, cioè non si limitasse a pubblicare delle storie o dei saggi che avessero, diciamo, dei riferimenti semplicemente a cose, persone e storie locali. La storia della casa editrice rivela, dimostra il nostro catalogo, che la sua intuizione, la sua perseveranza insieme a quella di papà hanno, diciamo, avuto ragione.
Direi che ogni amante dei libri ha nella sua libreria almeno uno, ma di solito molti di più, libri e Sellerio, e addirittura possiamo dire che, oltre ad essere stata una casa editrice appunto delle dimensioni nazionali e internazionali, ha un po' rovesciato, perché è riuscita a portare la Sicilia fuori dalla Sicilia, anche nella letteratura. Ovviamente parliamo forse di uno degli autori più conosciuti negli ultimi anni della casa editrice Sellerio, che tutti quanti conoscono, Olivia Sellerio.
Sicuramente diciamo, abbiamo cominciato a esportare, oltre che a tradurre, diciamo. Questo è stato molto importante. Camilleri ha tradotto, adesso non so più in quante lingue, perché continuano ad aumentare. Ed è stato anche lì una scommessa, un'anomalia, e lì nessuno poteva prevedere che una lingua così inventata, no? Così stravagante, così innovativa, potesse, pur rappresentando grandi problemi di traduzione per i poveri traduttori cinesi, per esempio.
Chissà che fatica.
Ed è molto divertente. Avevamo organizzato anni fa un convegno su questo tema con i vari traduttori, ed è stato veramente molto, molto interessante e molto divertente, perché si sono trovati davvero in condizioni di criticità e di riscrittura, che hanno comunque sollecitato anche lì, no, nuove forme di traduzione. Quindi queste sono sicuramente pagine specialmente felici, e veramente, insomma, io spero che questo resti nella memoria collettiva, preservato con lo stesso affetto con cui è nato in casa nostra.
Vogliamo magari menzionare in chiusura qualche altra iniziativa che è all'orizzonte in occasione di questo centenario?
Sì. Allora, abbiamo quest'anno immaginato, intanto io ho curato la mostra con Sergio Troisi, che mi accompagnerà in tutto questo percorso di curatela lungo quasi un anno, perché le mostre saranno almeno 6 se non 7, ci accompagneranno lungo questo che noi così in maniera affettuosa e casalinga chiamiamo l'anno selleriano, perché ci piaceva l'idea che non fosse una, come posso dire, un'occasione mediatica, no? Che permette di parlare di chi non c'è più a certi appuntamenti, diciamo, no? Che possono essere appunto il centenario piuttosto che il decennale della morte, che fosse invece un momento di vita e di riapertura, e appunto, come le dicevo, di condivisione del catalogo, quindi intanto dell'archivio. Abbiamo cominciato a condividere gli inediti in questa mostra che lei citava, che è la prima di una serie. Abbiamo su 40 fotografie, 14 sono inediti, e così sarà per tutte le altre. Queste mostre avranno, diciamo, una pertinenza con i luoghi che le ospitano oppure no, e ci piace, diciamo, che siano ospitate da strutture così ufficialmente preposte ad accogliere, diciamo, un'esposizione, o anche no. Per esempio, tutto il reportage sociale noi lo faremo da questo centro di Danisini, che è un quartiere che in questo momento è molto attivo nel recupero di tutti gli spazi e di questa comunità, con Fra Mauro, che è veramente un combattente molto amato da tutta la città, che sta restituendo a questo spazio la dignità e l'attenzione che merita. E poi stiamo lavorando a un'altra iniziativa, che probabilmente sarà una delle conclusive, allo Zen, che è questo quartiere considerato periferico, dove speriamo di fare un lavoro con le scuole, e su questo stiamo ancora lavorando. Ma poi ci saranno dei murales di artisti bravissimi come Igor, eccetera, tanti, tanti artisti palermitani che faranno dei murales dedicati alle sue fotografie o a lui, e poi ci sarà un percorso, un itinerario tra una serie di gigantografie nei luoghi da lui fotografati, e questo con le vie dei tesori, che è questa organizzazione ormai molto consolidata in città, che apre e riapre dei posti preclusi a tutti noi, e che per quel mese di ottobre si riapre alla città. E poi ancora faremo delle iniziative editoriali, ci sono 4 libri, uno di inediti, un altro che appunto mette a confronto i testi di Danilo Dolci sul Borgo di Dio con fotografie anche inedite rispetto a quello, al grande reportage che lo aveva fatto così in qualche modo raccontare come neorealista, insomma, come fotografo del neorealismo. Poi faremo un'altra cosa molto bella secondo noi, che è affidare a una serie di autori della casa editrice, ma anche non della casa editrice, la scrittura, lì torniamo allo scrittore per immagini, no? La scrittura di una storia, di una microstoria, partendo da un'immagine. Quindi ognuno avrà una fotografia e dovrà scrivere una storia che la riguarda, cioè chi sono i personaggi, che cos'è quel frame, da dove viene e dove va. E questa cosa speriamo che diventi anche, in certi casi, un quadro di teatro, quindi speriamo poi di farne una drammaturgia, quindi davvero tantissime cose.